Abbiamo pronto l'ultimo degli approfondimenti di questa mattinata informativa di Blackout. Vogliamo parlarvi di antisemitismo negli States. È un tema del quale si è tornati a parlare dopo le prese di posizione del rapper Kanye West, che chi è, come ha deciso di farsi chiamare, e che si rifà al peggior ambito di suprematismo bianco. Ma per capirne di più siamo collegati con Robertino Barbieri, che si occupa di States da molti anni. Ciao Robertino.
Ciao Maria. Allora, antisemitismo. Allora, intanto Kanye West, diciamo così, non è esattamente suprematismo bianco, nonostante che Kanye West sia un personaggio estremamente un rapper, tra l'altro di uno straordinario talento, probabilmente uno dei migliori artisti emersi sulla scena rap, che negli ultimi anni sta assumendo degli atteggiamenti, diciamo così, non si sa bene se definirli provocatori o altro. Recentemente, per esempio, alle elezioni negli Stati Uniti ha provato a candidarsi come presidente, riuscendo a presentarsi solo in poche contee, peraltro, e dando indicazione di voto per Trump, che chiaramente nella comunità, dato indicazione di voto per Trump in tutte le altre contee, che chiaramente nell'ambito della comunità afroamericana questo ha suscitato un certo scandalo. Oltre a questo tipo di posizioni, Kanye West ha avuto sempre di più delle posizioni, diciamo così, antisemite nel senso di anti-ebraiche. Questa è una cosa importante su cui poi ritorneremo un attimo. Queste posizioni l'hanno portato ad avere tutta una serie di sospensioni dei contratti che lui aveva con diverse marche di abbigliamento, per esempio con cui lui faceva un cosiddetto influencer, ad esempio l'Adidas, che era quella che gli forniva le tute con cui lui si esibiva in giro, e i vestiti che spesso indossava, e che ha deciso di sospendere il contratto che aveva con Kanye West, e così hanno fatto molte altre ditte. L'ultima cosa, si è riuscito addirittura a farsi sospendere dalla Twitter di Elon Musk, che notoriamente dà ampio spazio a discorsi, da quando insomma Elon Musk è diventato padrone della Twitter, c'è largo spazio per discorsi di tipo razzista, nazionalista, suprematista, eccetera eccetera, in questa lunga triste lista.
Ma io ho letto che si è presentato alla Paris Fashion Week con una maglietta con la scritta White Lives Matters.
White Lives Matters, perché lui è uno di quelli che contesta, è appunto, diciamo, quello che definisco per supremazia, non è esattamente un suprematista bianco, è quello che viene definito un black conservative, cioè un conservatore nero che più o meno sostiene che i neri debbano avere una loro posizione all'interno degli Stati Uniti, per esempio nel campo dell'arte e dello sport, in cui i neri sono naturalmente più dotati di talento, e già questo naturalmente più dotati di talento naturalmente è un discorso, diciamo, in qualche modo razzista, no? Perché comunque mette in evidenza differenze tra razza e l'altra, e i bianchi dovrebbero avere il controllo, diciamo, economico e non politico. White Lives Matter è per dire che contano anche le vite dei bianchi, nel senso i bianchi in questione però sono i poliziotti, no? Ed è in contrapposizione al movimento Black Lives Matter, chiaramente, contro cui Kanye West si è pronunciato in diverse occasioni dicendo che sono dei populisti, eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece il discorso dell'antisemitismo, antisemitismo nero, diciamo, negli Stati Uniti è una cosa piuttosto recente. Tanto bisogna fare una precisazione: negli Stati Uniti praticamente la presenza di comunità ebraiche è una cosa che risale più o meno alla seconda metà dell'Ottocento. Fino ad allora esistevano sì delle piccolissime comunità ebraiche che erano costituite fondamentalmente da ebrei di origine che venivano o dalla Gran Bretagna come origine oppure venivano dall'Olanda e che avevano, tra l'altro molti di questi appartenevano diciamo a quella che viene chiamata la cosiddetta aristocrazia statunitense, cioè i coloni arrivati prima della rivoluzione americana del 1774, però fondamentalmente questa presenza era una presenza veramente minima. Di cui si registrava insomma il fatto che esisteva soprattutto all'interno di alcune elite intellettuali ed economiche. A partire dagli anni 40 dell'Ottocento iniziano ad emigrare invece negli Stati Uniti ebrei provenienti fondamentalmente dalla Germania e dai paesi slavi, dai paesi dell'Europa dell'Est, che non appartengono a questo genere di elite. Si tratta di piccoli commercianti, artigiani, ma spesso soprattutto quelli che provengono invece dalla Polonia o dall'Ungheria sono gli ebrei delle campagne, gli ebrei che vivevano in condizioni poverissime nelle campagne ungheresi e polacche e che iniziano a emigrare negli Stati Uniti. Una immigrazione che diventa sempre più massiccia nel corso degli ultimi decenni dell'Ottocento, anche perché in qualche modo all'interno della comunità ebraica questa immigrazione negli Stati Uniti si contrappone un po' al sionismo. Sono gli anni in cui inizia a emergere l'idea di una nuova terra promessa per gli ebrei. I sionisti dicono che questa terra qua dovrebbe essere la Palestina, dovrebbe essere il luogo da cui viene la comunità ebraica, mentre c'è un'altra parte di ebrei appartenenti a vari filoni dell'ebraismo, anche religioso, che dicono che il ritorno in Palestina è ancora prematuro per vari motivi legati all'arrivo del Messia, che non era ancora arrivato.
Credo che siano soprattutto le comunità assidiche molto presenti soprattutto in Polonia. L'assidismo è una sorta di eresia ebraica risalente al 1700, i quali non ritengono che possa esserci una fondazione dello Stato di Israele da parte degli uomini e delle donne. La fondazione dello Stato di Israele avverrà soltanto quando arriverà il Messia e suonerà il corno, quindi una fondazione di tipo metafisico, e per questo motivo si oppongono tuttora all'esistenza dello Stato di Israele, a parte che poi numerosissime comunità assidiche risiedono all'interno dello Stato di Israele pur contestandolo, ma queste sono, come si dice, le contraddizioni in seno al popolo, come si diceva una volta. Ti ributto la parola.
Esatto. Intanto c'è appunto tutto questo movimento, diciamo così, antisionista legato appunto a motivi di tipo religioso, che però trascina con sé anche, diciamo, tutta un'altra serie di ebrei. Tanto gli ebrei hanno un ruolo fondamentale negli ultimi decenni dell'Ottocento proprio nella fondazione di quelle che saranno i sindacati, le organizzazioni del movimento operaio, della sinistra. Moltissimi esponenti della sinistra statunitense, sia di quella marxista che di quella diciamo anarchica, vengono proprio dal mondo ebraico, da questo mondo ebraico, cioè dal mondo ebraico dell'Europa dell'Est. Questo fa sì che a partire proprio dallo stesso periodo iniziano ad esserci violente campagne di stampa contro gli ebrei. A scagliarsi contro gli ebrei sono soprattutto i grandi capitani d'industria dell'epoca, per dire due personaggi che sono un po' l'emblema dei capitani d'industria statunitense e che sono Edison e John Ford, ed Henry Ford. Entrambi fanno forti dichiarazioni anti-ebraiche. Gli ebrei vengono visti da un lato come quelli che agitano il movimento socialista, quindi attaccare gli ebrei in qualche modo è attaccare la sinistra, attaccare il movimento socialista e sindacale.
È esistita un'immigrazione anarchica ebraica così importante che ancora fino agli anni 70, mi pare 1976, usciva un giornale in lingua yiddish anarchico di Arbeiterstimme, quindi credo che, come dire, non avessero non sbagliassero ad avere paura di quella parte dell'immigrazione ebraica.
Certo, ma non solo, ad esempio il radicamento dell'Industrial Workers of the World, che è sempre rimasto negli ultimi decenni, come sappiamo, si è rilanciato, però anche negli anni, diciamo, bui, quelli che vanno dagli anni 30 agli anni 90 più o meno, è un radicamento che è dovuto essenzialmente alle comunità di boscaioli, di gente che lavora nell'industria del legname del nord-ovest degli Stati Uniti e del nord-est, ed è un radicamento molto legato a queste comunità ebraiche, perché, come dice qualcuno, gli ultimi villaggi ebrei, gli ultimi villaggi, diciamo, ebrei poveri in campagna, e continuare ad esistere negli Stati Uniti, in particolar modo nell'Oregon e in alcune aree del New England. Tant'è vero che alcuni di questi comuni tuttora sono i comuni che sono sempre stati governati dal Partito Socialista, che, come si sa, negli Stati Uniti non è che sia un partito di particolare rilevanza. Rispetto alla comunità nera, gli ebrei iniziano, soprattutto in questo periodo in cui iniziano ad essere attaccati, iniziano invece a stringere contatti con la comunità nera. Contatti che vanno avanti più o meno fino agli anni 60. Gran parte delle prime manifestazioni antirassiste o per l'emancipazione dei neri vedono una grossa partecipazione da parte degli ebrei. Anzi, nelle campagne per l'alfabetizzazione, per l'accesso alla scuola, ai mezzi pubblici, eccetera, che avvengono a partire dalla fine degli anni 50 e poi dall'inizio degli anni 60, le cosiddette campagne della disobbedienza civile, vedono spesso attivisti ebrei provenienti anche dal nord degli Stati Uniti che vanno nel sud degli Stati Uniti a sostenere questi atti di disobbedienza. Questo cambia, questo tipo di rapporto, diciamo così, positivo tra il mondo ebraico e il mondo invece nero, cambia in parte con la seconda metà degli anni 60, quando da una parte muore Martin Luther King, e Martin Luther King era stato proprio, diciamo, la figura all'interno del movimento nero per i diritti civili che più era vicina al mondo ebraico, diciamo, di difesa dei diritti civili. Dall'altro cambia anche perché quando avviene negli anni 67 la cosiddetta guerra dei sei giorni, in cui appunto Israele va all'attacco e conquista quello che ora sono i cosiddetti territori occupati che circondano lo Stato di Israele, quindi l'area di Gaza, il Sinai, allora le alture del Golan e una parte della Cisgiordania, e in un momento in cui c'è la guerra del Vietnam, questo tipo di attacco viene visto come un attacco di tipo coloniale, quindi i soldati israeliani vengono, diciamo, in qualche modo sovrapposti ai marines americani che in quegli anni combattono in Vietnam. Una parte, diciamo, del movimento nero in quel momento inizia a manifestare la propria ostilità nei confronti degli ebrei, sempre in termini molto limitati, perché tratta di una sorta di razzismo non detto, no? Cioè i pregiudizi che circolano tra le persone. che però comporta anche tutti degli atti. Da questa cosa qua, in qualche modo, è quella da cui discendono anche le affermazioni in Ken West, anche perché poi, come sappiamo, alla fine degli anni, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 60, inizia a prendere corpo negli Stati Uniti il cosiddetto movimento dei musulmani neri. Ora, il rapporto tra musulmani ed ebrei, in particolare con i musulmani, negli Stati Uniti, come in molti altri paesi, era stato un rapporto fondamentalmente positivo, cioè fino agli anni 50 del secolo scorso, per dire. Intanto la comunità musulmana negli Stati Uniti era una comunità estremamente ridotta, si parla di una comunità musulmana all'interno degli Stati Uniti, per intenderci, a partire dagli anni 70, perché poi fondamentalmente i pochi musulmani che erano negli Stati Uniti erano soprattutto immigrati di origine turca, e che spesso officiavano le loro funzioni religiose, se non addirittura mettevano le loro moschee all'interno degli spazi delle sinagoghe o comunque degli spazi della comunità ebraica. Come abbiamo già detto un'altra volta, mi sembra proprio recentemente, fino agli anni 60 addirittura nel sistema di classificazione razziale, che è tipico degli Stati Uniti, ebrei e musulmani, soprattutto musulmani di origine nordafricana o medio orientale, venivano compresi in un'unica stessa categoria, che era quella dei semiti, per darci un'idea della cosa. I black muslims però, che iniziano appunto a diffondersi a partire dagli anni, dalla seconda metà degli anni 60, intanto sono musulmani che sono molto legati al wahhabitismo, cioè la corrente musulmana, diciamo così, eretica, perché non è una delle cinque correnti ufficiali dell'Islam, che è legata all'Arabia Saudita. È stata proprio l'Arabia Saudita direttamente che ha finanziato anche esplicitamente la costruzione di moschee e in genere il movimento dei musulmani neri. E questo movimento dei musulmani neri quindi inizia a contrapporsi all'ebraismo. Anche lì, in forma relativamente più ridotta rispetto a quello che succede, per esempio, in altre parti del mondo, perché comunque in qualche modo permane questo legame tra mondo ebraico e mondo nero. Tra l'altro, all'interno del mondo afroamericano è molto diffusa la convinzione anche religiosa che in qualche modo gli africani siano gli ebrei, e gli africani e gli afroamericani in particolare siano gli ebrei del nostro tempo, cacciati, che hanno dovuto abbandonare le loro case, si sono diffusi poi fuori dall'Africa, come gli ebrei hanno dovuto diffondersi fuori dalla Palestina e fuori dalla terra di Israele, e pertanto viene vista una sorta di consonanza, di fratellanza tra questi popoli, tant'è che il Rastafarianesimo, che viene fondato dal predicatore afroamericano statunitense Marcus Garvey, è una sorta di religione che prende molti elementi dal cristianesimo copto, ma prende molti elementi soprattutto dall'ebraismo. Tant'è vero che l'obiettivo dei Rastafariani è quello di costruire un mondo diciamo così di più umano, che si chiama Zion, cioè Sion, e che si contrappone al mondo invece corrotto dei bianchi, che viene chiamato Babilonia, perché Babilonia è il luogo in cui gli ebrei più sono stati in esilio e più sono stati discriminati, sfruttati e perseguitati. E quindi non è così semplice questo rapporto. C'è naturalmente una parte della comunità black, che è quella appunto che dicevo, legata ai musulmani neri da una parte, che è legata a una sorta di sottocultura di base. A questo proposito c'è una cosa che è molto significativa, che la Gallup, cioè la Gallup sarebbe il più importante istituto di sondaggi degli Stati Uniti e probabilmente il più importante istituto di sondaggi del mondo, fa ogni tot tempo, ogni 2 o 3 anni, una sorta di rapporto su pregiudizi razziali all'interno degli Stati Uniti. Un rapporto che è così pregiudizievole che divide appunto le domande a seconda e le risposte a seconda dei gruppi razziali. E la cosa molto interessante è che, cioè molto interessante ma anche abbastanza tragica in realtà, è che gli ebrei insieme ai nativi americani, cioè pelle rossa, sono il gruppo razziale di cui tutti gli altri gruppi hanno l'opinione più negativa, sia bianchi che neri che asiatici, cioè e latino, cioè ebrei e nativi americani sono i due gruppi su cui grava l'opinione più negativa.
Beh, decisamente inquietante, soprattutto per chi abita in quel paese e si ritrova ad essere ebreo o nativo americano. Dei nativi americani sappiamo perfettamente che, anche se sono residuali da un punto di vista numerico, sono a tutt'oggi pesantemente perseguitati, sono ospiti molto più spesso in rapporto al loro numero delle galere statunitensi. E quindi tu mi stai parlando sostanzialmente di un diffondersi molto ampio dell'antisemitismo che va al di là di quelli che sono gli ambiti classici dell'antisemitismo e si diffonde anche nelle comunità afrodiscendenti in virtù del diffondersi dell'ideologia religiosa dei musulmani neri di derivazione esplicitamente wahabita e quindi saudita. E decisamente antisemita. Questo mi sembra un aspetto decisamente interessante e quindi spiega in maniera abbastanza efficace le prese di posizione come quelle del rapper Kanye West e anche in precedenza, anche se poi lui si è pentito pur di tornare all'interno del circuito NBA, del cestista Kyrie Irving, quindi persone famose che portano all'attenzione questo fenomeno, che in realtà è un fenomeno molto più diffuso.
Sì, bisogna dire anche una cosa, che comunque oltre a questa diffusione all'interno della comunità nera, negli ultimi anni, soprattutto col trumpismo, ha avuto molto, molto campo questa forma di antisemitismo particolare, ma comunque molto inquietante per certi versi, tanto è vero che una parte della comunità ebraica statunitense la sta attaccando molto, la considera molto pericolosa, che è il cosiddetto sionismo cristiano, che è portato avanti molto in ambito trumpista, che dice praticamente gli ebrei sì, non abbiamo niente contro gli ebrei, però se ne devono andare tutti quanti in Israele, perché la loro vera terra non sono gli Stati Uniti, dove pure hanno la propria comunità, esiste la comunità ebraica più grande del mondo, ma la loro vera terra è Israele. Queste per esempio sono posizioni che vengono molto portate avanti da Steve Bannon, da Alex Jones, da vari personaggi, diciamo, del milieu trumpista. Quindi anche questo in realtà spiega le prese di posizione di Kanye West, che sicuramente è molto più vicino agli trumpista che non ai musulmani neri, o di Kyrie Irving.
Chiarissimo. Senti, ci sarebbe da discutere molto a lungo, ma purtroppo abbiamo ampiamente traforato i nostri tempi. Per fortuna oggi dopo di noi non c'era nessuno, quindi abbiamo potuto farlo. Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima, grazie.
Alla prossima, ciao Maria.
Ciao, buona ciao, ciao.
A tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Ciao.